Zainet, la rivista scritta dagli studenti. Ogni mese in 35.000 classi degli istituti di istruzione secondaria di tutta Italia.
Buongiorno e benvenuti da Simona Neri ad una nuova puntata di Radio Zainet, la trasmissione degli studenti e delle scuole che aderiscono al progetto Zainet, l'unica rivista scritta dagli studenti che ogni mese entra direttamente in classe. Con noi oggi ci sono Fabio del liceo scientifico Righi e
buongiorno.
Caterina del liceo classico Albertelli.
Ciao a tutti.
Entrambi di Roma. Oggi parliamo di un argomento che è in qualche modo quasi doveroso, perché proprio nei giorni scorsi si è celebrato l'anniversario della morte, 40 anni precisamente, di Che Guevara. Facciamo subito un break e poi ci ascoltiamo insieme le stagioni di Cuccini.
Zainet, la scuola che fa radio.
Quanto tempo è passato da quel giorno d'autunno di un ottobre avanzato, con il cielo già bruno, fra sessioni di esami, giorni persi in pigrizia, giovanili ciarpami, arrivò la notizia, ci prese come un pugno, ci gelò di sconforto, sapere a brutto grugno che Guevara era morto. In quel giorno d'ottobre, in terra boliviana, era tradito e perso Ernesto Che Guevara. Si offuscarono i libri, si rabbuiò la stanza, perché con lui era morta una nostra speranza. Erano gli anni fatati di miti cantati e di contestazioni, erano i giorni passati a discutere, a tessere le belle illusioni. Che Guevara era morto, ognuno lo credeva, che con noi il suo pensiero nel mondo rimaneva. Che Guevara era morto, ognuno lo credeva, che con noi il suo pensiero nel mondo rimaneva. Passarono stagioni, ma continuammo ancora a mangiare illusioni e verità a ogni ora. Anni di ogni scoperta, anni senza rimpianti, forza compagni allerta, si deve andare avanti. E avanti andammo sempre con le nostre bandiere, intonandole tutte quelle nostre chimere. In un giorno d'ottobre, in terra boliviana, con 100 colpi è morto Ernesto Che Guevara. Il terzo mondo piange, ognuno adesso sa che Che Guevara è morto, mai più ritornerà. Ma qualcosa cambiava, finirono i giorni di quelle emozioni, e rialzarono la testa i nemici di sempre contro le ribellioni. Che Guevara era morto e ognuno lo capiva, che un eroe si perdeva e qualcosa finiva. Che Guevara era morto e ognuno lo capiva, che un eroe si perdeva, qualcosa finiva.
Allora, anniversario della morte di Che Guevara, ma ricordiamo un po' meglio la figura del Che grazie alla scheda preparata dalla nostra redazione.
40 anni fa moriva Ernesto Rafael Guevara de la Serna, più noto come Che Guevara, per la sua abitudine di pronunciare spesso Che in mezzo ad ogni suo discorso, una specie di cioè. Dopo aver partecipato da protagonista alla rivoluzione cubana, aveva abbandonato i suoi incarichi di governo e aveva cominciato una nuova impresa rivoluzionaria in Bolivia. Un tentativo compiuto con un gruppo ristretto di seguaci senza il sostegno di Cuba né del Movimento Comunista Internazionale. Fu assassinato da un gruppo di militari boliviani dopo la sua cattura.
Bene, nei giorni scorsi si è anche tenuto, precisamente a Villa Borghese, qui a Roma, un appuntamento in cui è stato presentato un documentario che in particolare trattava della morte di Che Guevara. Il documentario si chiama Che Guevara, il corpo e il mito, e ha avuto, devo dire, un notevole successo, perché Caterina, tu sei stata...
Io sì, sono stata a vederlo, sì, c'era molta gente, e poi un bel documentario, molto ben fatto e anche affascinante, in quanto appunto trattava del Che Guevara da morto e non da vivo.
Ospite a Radio Zainet è proprio uno degli autori di questo documentario, Raffaele Brunetti. Buongiorno e benvenuto a Radio Zainet.
Buongiorno, buon pomeriggio a voi.
Allora, chi inizia con le domande? Fabio?
Sì, abbiamo saputo che questo documentario ha avuto un notevole successo oltre le aspettative, quindi le chiedo come giudica questo successo e soprattutto se l'aspettava alla vigilia.
Ad essere onesto, mi aspettavo che questo documentario avesse fatto parlare di sé, anche perché siamo nei giorni del 40° anniversario della morte di Ernesto Che Guevara. Ernesto Che Guevara è stato catturato ed ammazzato l'8 settembre del 1967, l'8 ottobre del 1967. Per cui che se ne parlasse, poi che Ernesto Guevara fosse diventato così famoso, che la sua icona fosse così diffusa, è una cosa. Per cui in verità mi sarei aspettato che sarebbe parlato di Che Guevara. Non mi aspettavo l'affluenza che abbiamo avuto alla prima del film, perché non ci sono grosse opportunità di conoscere i documentari in Italia purtroppo in questo periodo, per cui mi ha fatto molto piacere di vedere tutte quelle persone che erano interessate a vedere il documentario. Poi il documentario sta andando molto bene, non solo sulle televisioni in Italia, ma è stato già trasmesso in Francia, in Germania, in Svizzera, e sta avendo degli ottimi risultati. Considerando che non è un lavoro giornalistico, ma un film documentario, siamo particolarmente contenti che stiamo riuscendo ad avere questi risultati.
Salve, qual è stata la maggiore difficoltà nel girare questo documentario?
Le difficoltà sono state tante. Questo è un documentario che contiene una grande quantità di materiali di repertorio. Non ho fatto il calcolo, ma credo più di metà del film è costituito da materiali di repertorio. Una delle difficoltà è stato proprio questo: reperire tutti questi materiali che abbiamo cercato negli archivi di 15 paesi del mondo. Non solo reperirli, ma anche fare i contratti, perché su ogni minuto di materiale bisogna contrattare i diritti, sono a volte molto cari, bisogna andare a scovare i materiali più particolari, per cui questa è stata sicuramente una delle difficoltà. No, questa direi la principale. Per il resto abbiamo trovato sempre persone molto disponibili a parlare dell'argomento, anche gli stessi abitanti di Valle Grande, il paese dove sono stati ritrovati i resti di Che Guevara, molto disponibili anche a manifestare il loro disappunto per il fatto che questi resti siano stati portati via. In effetti, come ha detto lo stesso Che Guevara, i resti di un guerrigliero devono rimanere lì dove il guerrigliero muore. Invece non è stato così, e loro, un po' per motivi affettivi, un po' per motivi superstiziosi, un po' anche per motivi turistici, perché in effetti questo villaggio, il 90% delle persone, degli stranieri che sono passati da questo villaggio negli ultimi 40 anni sono passati perché per la storia di Che Guevara, per cui questo è stato un altro aspetto curioso.
Fabio,
se il personaggio di Ernesto Guevara, detto il Che, come dire, nei decenni ormai ha sempre avuto una certa risonanza, magari l'elemento nuovo di questo documentario è la scelta di trattarne la morte e non la vita. Io le chiedo perché questa scelta.
Sì, in effetti noi avevamo visto un sacco di film, di documentari sulla vita di Che Guevara, di libri, forse anche troppi e forse anche non tanto accurati. anche sulla sua morte, sugli ultimi momenti della sua vita, c'erano un sacco di cose. Noi però ci siamo resi conto che per capire la figura di Che Guevara oggi, per capire la diffusione della sua icona, era molto importante capire quello che era successo dopo la sua morte. È lì che abbiamo deciso di fare un film sulla, tra virgolette, sulla vita dopo la morte di Ernesto Che Guevara. Infatti il film inizia il giorno in cui Che Guevara muore e arriva fino ai nostri giorni, cioè attraversa questi 40 anni di storia, 40 anni nei quali sono successe delle cose determinanti, fondamentali per capire il Che Guevara così come è conosciuto oggi. Primo fra tutte gli errori, i grossi errori, oltre i crimini, perché ovviamente i militari boliviani all'inizio hanno sostenuto che lui fosse morto per le ferite riportate in combattimento, invece era falso e hanno ammazzato invece un prigioniero, cosa che è assolutamente un crimine che neanche in tempo di guerra, seppure fosse stato, è una cosa che è legittimo fare. Ma poi peggio, decidono, per dare la prova che Che Guevara è morto, di esporre il suo cadavere, per cui chiamano i giornalisti di tutto il mondo e si espongono contenti e soddisfatti con le loro uniformi lustre vicino a questo cadavere. Poi pensano che per evitare di creare un luogo di culto, di far sparire il suo cadavere, dopo peraltro avergli tagliato le mani. Tutte queste cose che loro fanno nell'intento di non creare un luogo di culto, di non alimentare il mito di Che Guevara, esattamente hanno il risultato esatto opposto e contribuiscono in maniera grandissima poi invece a quello dell'esplosione del mito di Che Guevara.
Caterina, ancora una domanda.
Sì, nel girare questo film, qual è l'incontro che l'ha maggiormente colpita? Qual è il sentimento che porta dentro dopo il film?
Quando abbiamo iniziato a girare questo film, io in verità appartengo a una generazione che non ha avuto il mito di Che Guevara e forse che non ha avuto neanche miti in generale. La generazione di mio padre aveva il poster di Che Guevara, la generazione di mio figlio hanno le magliette di Che Guevara. La mia generazione, io sono cresciuto nel periodo del 77, era un po' una generazione che distruggeva i miti, che smitizzava anti-eroi. Per cui mi sono trovato in una situazione, questo forse ha portato a me ad avere ancora più curiosità, io volevo capire perché la generazione di mio padre aveva il posto di Che Guevara e di nuovo la generazione di mio figlio aveva questo mito così grosso. All'inizio io credevo che oggi era un'icona un po' vuota, era un po' un simbolo, come può essere sulla maglietta avere, non so, un'immagine di Marilyn Monroe, di una lattina di Coca-Cola disegnata da Andy Warhol o una cosa del genere. Invece, facendo le ricerche e parlando con tante persone, anche tanti giovani, mi sono accorto che non era così, specialmente i giovani conoscevano di Che Guevara, avevano letto i suoi libri, molti, non tutti ovviamente, avevano letto i suoi libri, lo apprezzavano. E questa è stata una cosa che mi ha fatto piacere, perché ho sentito un bisogno di giustizia, un bisogno di sentimenti veri in un momento in cui la politica, ancora più in Italia, esprime compromesso, esprime corruzione, da immagini di corruzione, di compromesso, eccetera. C'è un bisogno, specialmente nei giovani, un bisogno, io direi, genetico, ideali puri, quali che erano quelli di Che Guevara, che era una persona che comunque credeva in quello che diceva e faceva quello che diceva, una persona senza compromessi che è arrivato fino alla morte pur di difendere le sue idee, e questa è una cosa di cui i giovani sentono molto il bisogno, perché diciamo l'espressione che danno, l'immagine che danno specialmente la classe politica oggi è esattamente opposta.
Documenti di questo genere, diciamo di carattere storico, se ne vedono pochi nelle sale dei cinema e in generale sono rari, ecco, ma le volevo chiedere come mai in Italia c'è una difficoltà a produrre questo genere di film, perché generalmente vengono prodotti da americani o comunque all'estero?
E questo purtroppo sarebbe un discorso abbastanza ampio da fare su quella che è la realtà del documentario in Italia. Purtroppo la funzione principale per la produzione di documentari la dovrebbe avere, così come l'ha negli altri paesi, la televisione pubblica, che dovrebbe stimolare una fruizione di idee, di informazioni, non solo attraverso lavori giornalistici, non solo attraverso programmi di intrattenimento, talk show, eccetera. il film documentario, una forma di espressione che è molto diffusa in tutto il mondo, era molto diffusa in Italia. La stessa televisione italiana negli anni 70 ha prodotto grandissimi documentari, tutti i più grossi autori italiani, da Pasolini a Gregoretti e tanti altri, hanno prodotto documentari con la televisione pubblica italiana. C'è stato un blackout di molti anni, speriamo che adesso le cose inizino a cambiare, però il danno che è stato fatto alla cultura documentaria, alla cultura forse dell'audiovisivo in genere, è stato molto grande, per cui prima di recuperare questo gap culturale che abbiamo creato ci vorrà del tempo. La funzione principale dovrebbe comunque averla la televisione pubblica, e purtroppo nella televisione pubblica italiana non sono oramai preparati, non ci sono neanche più le professionalità che possano partecipare a coproduzioni internazionali di documentario. Noi abbiamo fatto questo film, come la maggior parte dei nostri film, coproducendolo con diverse televisioni straniere. Il nostro principale partner è stato Arte, che è una televisione pubblica franco-tedesca, ma abbiamo la televisione pubblica finlandese, la televisione pubblica svedese, una serie di canali molto sensibili a queste tematiche ed anche alle dialettiche, alle espressioni, perché in Rai non è che non si parli di Che Guevara, ma se ne parla solo nei programmi giornalistici, in quelli di intrattenimento. Questo modo di espressione purtroppo non è apprezzato, eppure l'affluenza che abbiamo avuto e l'interesse che sta suscitando questo film prova che invece nella gente, nei giovani, c'è il desiderio di questo tipo di forma di espressione.
Salutiamo Raffaele Brunetti, autore del documentario Che Guevara, il corpo e il mito. Grazie per essere stato oggi con noi a Radio Zainet.
Grazie a voi, arrivederci, alla prossima.
E adesso ci fermiamo, piccolo break e poi Nomadi, hasta sempre.
Radio Zainet, la radio che fa scuola.
Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu gravura le puso cerco a la muerte. Y aquí se quedó la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara.
Y eso lo siento bien. Desde la historia dispara, cuando todo se aclara, se despierta para verte.
Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara.
Erano i Nomadi con Asta Sempre a Radio Zainet, la radio che dà voce agli studenti. Allora ragazzi, abbiamo parlato di mito per voi giovani, ma secondo voi dove finisce il mito, dove inizia la moda, dove finisce la storia, il rispetto o invece anche la superficialità?
Beh, purtroppo il mito di Che Guevara è diventato un po' una moda. Ed esattamente come è diventata una moda, è diventata anche un'antimoda, nel senso che chi ha una visione della politica magari opposta a chi simpatizza il mito di Che Guevara e finisce per, come dire, sfotterlo o comunque purtroppo irrispettosamente, diciamo, nominarlo in negativo. Questa cosa delle magliette un po' mi fa strano, nel senso che anch'io possiedo una magliette Che Guevara, ecco, lo dico, però tutto sommato io mi permetto di dire che, avendo letto una biografia, insomma, conosco abbastanza la vita di Che Guevara, e dunque l'ho comprata la maglietta dopo, pensando che fosse giusto, come dire, osannare un mito, perché più o meno so quello che ha fatto, ecco. Chi la compra, o comunque chi osanna Che Guevara senza conoscere esattamente le sue azioni, è, come dire, appunto, segue una moda.
Ecco, ma secondo voi quanti dei ragazzi che anche conoscete voi sanno, per esempio, dove è nato Che Guevara?
Secondo me è molto stereotipato, e però penso sia anche normale che, quando si passi dalla storia al mito, si entri nel pantheon della leggenda, e quindi vengano poste in secondo piano tutte le coordinate biografiche, eccetera, eccetera, e si parli solo delle gesta, e ovviamente si venga inquadrati in una speciale, insomma, direzione politica.
Giusto per la cronaca, vi dico che la fotografia, quella storica, che è stampata in tutte le magliette, è una foto di Alberto Corda, che fu regalata all'editore italiano Gian Giacomo Feltrinelli. E ormai è la fotografia più riprodotta in assoluto nella storia. Però nel documentario di cui abbiamo parlato prima c'è anche un'intervista ad un compagno di guerriglia di Che Guevara, il quale dice che se Che Guevara avesse visto questa commercializzazione della sua immagine, forse non avrebbe molto apprezzato.
No, dice che sì, non avrebbe molto apprezzato, però che questa commercializzazione, se da una parte appunto è negativa perché svilisce quello che poi è stata la figura di Che Guevara, dall'altra parte è importante per tener viva la memoria, e quindi magari appunto su 10 persone, anche se 9 comprano i gadgets e comprano tutto per moda, magari c'è sempre quella persona che si andrà a informare, che quindi aprirà il suo orizzonte, indipendentemente poi da ciò che va o ciò che non va.
Probabilmente non sarebbe stato contento di vedere questa commercializzazione della sua immagine, però ma questo è, come dire, un po' è ovvio, e chi compra una maglietta già sa che in qualche modo fa rivoltare nella tomba Che Guevara, se possiamo dire, nel senso che anche per questione di coerenza politica, bene o male, è giusto che Che Guevara non volesse che diventasse un qualcosa di capitalistico, no? La sua immagine.
Concludo dicendo che si sta girando, penso, l'ennesimo film sulla sua vita, questa volta, non morte, e che sarà diretto da Soderbergh e interpretato da Benicio del Toro, che si aggiunge ad altri film che hanno visto Francisco Raballo, Omar Sharif addirittura, Antonio Banderas, Alfredo Vasco, Gael García Bernal, Edoardo Noriega, interpretare il ruolo del Che. Spero che siamo stati abbastanza esaurienti, credo.
Manca Zico Zago e Paperinic.
Esatto, ma forse ci sarà stato qualcosa anche a livello un po' più commerciale, meno d'autore, chissà, non lo so. Però a questo punto andiamo ad ascoltare, come di consueto, il flashback di oggi. La macchina del tempo musicale oggi torna indietro a 1972 per ascoltare Le Orme.
Legato alla musica. Certo che di gruppi così interessanti se ne vedono pochi nel nostro paese. Stiamo parlando delle Orme e del loro ultimo disco, intitolato Uomo di Pezza. Il trio, formato da Aldo Tagliapietra, Tony Pagliuca e Michi De Rossi, riprende così il discorso interrotto con Collage, uscito solo un anno fa, e continua a essere un faro della nascente scena prog. Ma andiamoceli ad ascoltare. Il brano che abbiamo scelto per voi è Gioco di Bimba. Loro sono le Orme.
D'incanto lei si alza di notte, cammina in silenzio con gli occhi ancor chiusi, come seguisse un magico canto, e sull'altalena ritorna a sognare. La lunga la vestaglia, il volto di latte, i raggi di luna sui folti capelli, la statua di cera s'allunga tra i fiori, folletti gelosi la stanno a spiare. Stelle per i suoi desideri, un'ombra furtiva si stacca dal muro, nel gioco di bimba si perde una donna. Un grido al mattino in mezzo alla strada, un uomo di pezza invoca il suo sarto, con voce smarrita per sempre ripete: io non volevo svegliarla così, io non volevo svegliarla così.
Bentornati in studio con Flashback, il vostro appuntamento quotidiano con la grande storia della musica. Avete appena ascoltato Gioco di Bimba, delle Orme. Siamo in Italia, alla fine degli anni 60. Dall'Inghilterra e dagli Stati Uniti arriva un nuovo modo di fare musica che rompe gli schemi e asseconda la nascita di una diversa coscienza sociale. L'Italia non è da meno, soprattutto quando si parla di progressive rock. Dopo numerosi cambi, dopo essere stata un quartetto, poi un quintetto, poi ancora un quartetto, nel 1970 il gruppo di Marghera si cristallizza come trio, basso, tastiera e batteria. Niente chitarra, quindi, alla maniera degli Emerson, Lake & Palmer. Assestata la formazione, nel 1971 le Orme pubblicano Collage, disco destinato a diventare una pietra miliare del progressive italiano e un solidissimo punto di riferimento per la carriera del gruppo. I due lavori successivi, Uomo di Pezza e Felona e Sorona, confermano il successo e procurano alle Orme ben due dischi d'oro. Non solo, grazie anche alla collaborazione con Peter Hemmill, ex cantante e compositore dei Van der Graaf Generator, il gruppo si fa apprezzare fuori dai confini nazionali, entrando nella leggenda come uno dei migliori gruppi di progressive rock targato Italia.
Salutiamo! Oggi con noi sono stati Fabio del Liceo Scientifico Righi di Roma.
Ciao a tutti!
E Caterina del Liceo Classico Albertelli di Roma.
Buon pomeriggio!
Appuntamento a domani, sempre con Radio Zainet!
Entra anche tu nella rete di Radio Zainet, www.radiozainet.it. Radio Zainet.